Bene, buonasera. In questa lezione cerchiamo di soffermarci con una prospettiva di lungo periodo sulla situazione istriana. La prendiamo ad un'altezza cronologica molto lontana, riprendiamo, non dico dall'inizio, ma quasi del Medioevo per parlare di un tema specifico, quello degli insediamenti slavi, che ha una certa importanza, evidentemente. Poi seguiremo l'andamento delle vicende istriane a grana grossissima per vedere la transizione tra il Medioevo e la modernità. Cominciamo quindi con gli insediamenti slavi. I primi insediamenti di popolazioni slave nella penisola istriana vanno messi in relazione a quella che viene chiamata la grande migrazione dei popoli, che nelle storiografie occidentali, in particolare in quella italiana, vengono chiamate invece le invasioni barbariche, no? Perché sono due prospettive leggermente diverse. Comunque, quel fenomeno di grande mobilità dei popoli dell'Europa orientale che caratterizza i secoli che vanno dal V al VII. Quando parliamo di slavi, non parliamo di un gruppo compatto come so, i Goti o gli Alamanni o i Burgundi, no? Ma parliamo di tribù. Di varie tribù e di piccoli gruppi familiari, stanziati originariamente in un'area molto ampia tra il Baltico e i Carpazi, che poi progressivamente si spostano verso sud. Si spostano verso sud normalmente associandosi ad altri gruppi etnici perché non hanno una grande forza d'urto. Non sono come i popoli germani, le cui migrazioni armate sono in grado di sconfiggere eserciti romani, di spezzare limes. No, questi sono un po' a rimorchio delle invasioni dei popoli germanici. Naturalmente, visto lo stato di grande prostrazione dell'impero romano e il crollo delle sue capacità di difesa, anche gli slavi si dedicano ad incursioni, perché ormai non trovano una difesa estremamente rarefatta, però in genere sono in coda, sono al rimorchio delle altre popolazioni. Noi abbiamo una serie di incursioni verso l'Istria fra il 599 e il 611, e qui le vedete in questa carta. Vedete che arrivano da Oriente. Questa che voi vedete qui a Oriente è la porta di Delnice, cioè è la porta dei Balcani, fondamentalmente. È un valico che sta a nord-est di Fiume, di Tarsati, che è anche una delle grandi vie di penetrazione. Secondo alcuni, a questa sella finiscono le Alpi e cominciano i Balcani. Ecco, penetrano da qui e si spingono nell'Istria interna. Altri arrivano evidentemente dall'altra parte. Ecco, questa è la zona del Postumiese, e qui lungo la valle del Frigido. Vedete una serie di incursioni. Cosa vuol dire incursione? Che il fine non è lo stanziamento, il fine è il bottino. Queste incursioni in genere vengono fermate dall'autorità imperiale, autorità bizantine, potete chiamarle come vi pare, e comincia una fase successiva, che è una fase di insediamento. Perché insediamento sono stati sconfitti? Perché non è che ambiscano a conquistare il territorio, a fondare o regni o ducati contro i Longobardi, ma semplicemente sono popolazioni contadine che migrano e che trovano terre spopolate. Perché la popolazione romanza è collassata, e soprattutto all'interno dell'Istria trovano vuoti. Ecco quindi che un po' fanno incursioni, ma un po' successivamente, nel secolo IX e secolo XIII, cominciano ad insediarsi. Qui vedete delle ipotesi, la cartina dice probabili, presunta dislocazione, ecco, di coloni slavi. Nella penisola istriana. Normalmente si distinguono due gruppi in base ai dialetti, nella zona settentrionale quelli che poi verranno chiamati sloveni, nella zona centro-meridionale quelli che poi verranno chiamati croati. E queste sono le opposte rappresentazioni, o meglio autorappresentazioni coeve fra di loro, cioè tardo 800. Queste sono immagini dell'epoca dei nazionalismi. E quindi hanno un pathos completamente diverso. Quello che è stato un fenomeno di lunga durata di insediamenti, eccolo qua, rappresentato, questo è un quadro dell'Orchestra Zagabria, come un popolo armato, potrebbero essere i Goti, i Vandali, che invece, eccoli, vedete, spada sguainata, qui sotto c'è il mare, e vengono a conquistarsi il loro posto al sole sul mare. Non è andata proprio così. Questa è la versione opposta. Questa è la versione italiana. Questo credo che lo riconoscerete perché ne abbiamo già parlato. Questa è la rappresentazione, sempre di epoca, dei movimenti nazionali del Placido del Risano, in cui l'unico elemento che viene tratto dal pittore è quel momento in cui il Duca Giovanni e i vescovi promettono di et nos eos eiciamus fora, cioè li cacceremo fuori chi? Gli slavi. Certamente li cacceremo fuori da che cosa? Beh, dai territori, dalle terre dei proprietari romani, ma non fuori dalla penisola, no? Semplicemente vanno un po' più in là, vanno nelle zone spopolate. Ma queste sono le due rappresentazioni romantico-nazionaliste della vicenda. Qui vi propongo adesso una serie di cartine, non perché desidero che voi le studiate, che poi me le riportate. Non vi farò cartine mute con queste mappe, ve le farò, ma con altre mappe, un po' più semplici, un po' più tarde. Perché? Per darvi un'idea della confusione, del rimescolamento dei possessi in età medievale. Abbiamo già parlato più volte, questa visualizzazione vi aiuta a farvi un'idea, anche se imprecisa, e poi ve la complicherò ancora un po'. Vedete, qui siamo attorno all'anno 1000, vediamo sostanzialmente le località possedute dal vescovo di Trieste, dal patriarca d'Aquileia, dal vescovo di Parenza e dal duca di Carinzia. Vedete che sono possedimenti sparsi, no? Assolutamente sparsi. Questa è la Castelnuovo di cui vi parlavo in un'altra lezione, località strategica, perché da qui scende una valle che arriva direttamente dal Postumiese, attualmente la valle di Lisca Bistrica o Villa del Nevoso, e da qui, questa è la strada che congiunge Fiume a Trieste, poi i mercanti possono scendere per dove? Beh, superano questi che sono i Monti dell'Avena, che stanno qui in mezzo, e possono scendere per il Quieto, ma è troppo in là, possono scegliere per la Ragogna, ma un po' troppo in là, o per il Risano, e arrivano diritti a Capodistria, oppure per la Rosandra, la Va Rosandra, che è questa, sotto, sopra il San Severo, e arrivano a Trieste. Da cui la competizione per il controllo di Castelnuovo, Podgrad. Qui siamo un po' dopo, siamo nel 1250, vedete che la carta è cambiata parecchio, ci sono altri interlocutori, oltre al patriarca, ma sono cambiati i possedimenti, ci sono i conti di Gorizia e Pisino, Gorizia e Pisino contemporaneamente, e ci sono i Duinati che stanno qua, ma stanno anche qua. Vedete, ancora una volta, insediamenti a macchia di leopardo. Insediamenti a macchia di leopardo che sono comunque una semplificazione, perché non si tratta di insediamenti compatti, cioè di possessi compatti. Molto spesso i signori su alcuni territori hanno semplicemente i diritti, o meglio, alcuni diritti, no? Altri signori hanno altri diritti. Ne abbiamo parlato a proposito della donazione di Gorizia al patriarca, metà dei diritti, che vuol dire metà dei terreni, no? Ma metà delle rendite o di altri diritti. Oh, qui siamo alla pace di Treviso, siamo al 1291, vedete che si è complicata ulteriormente. Ci sono possedimenti del patriarca di Aquileia, del duca d'Aosta, del conte di Gorizia e Pisino, dei veneziani, del comune di Trieste, dei Duinati. Vedete, è una mappa piuttosto affollata, in continuo movimento. Anche qui, Trieste di chi è? Beh, del comune di Trieste sì, che però fa in parte anche riferimento al patriarcato, quindi la situazione è ancora più complessa di quanto non mostri questa carta. E infine abbiamo questa, quella di Torino nel 1381, in cui i duchi d'Austria sono massicciamente presenti, come vedete. Il patriarca d'Aquileia, sono gli stessi territori che prima li avete visti segnati come territori dei triestini, siamo sempre là. Sono triestini, sono il patriarca, entrambe le cose evidentemente. Dei veneziani che ormai hanno un buon controllo su tutta la fascia costiera. E dei Valsee, eccoli qua i Valsee chi sono? I Valsee sono i Duinati, che però hanno anche, come vedete, questa zona, la zona del, questa è la Liburnia, della Liburnia e di Fiume. Ecco, questo per darvi un po' un'idea del mutare, della carta, geopolitica dell'Istria, ma appunto un'idea abbastanza superficiale, perché poi guardando dentro i singoli possedimenti ci si rende conto che la situazione è ancora più complessa. Spero che dopo tutto questo insieme di lezioni abbiate un'idea, più per usare un ossimoro, abbastanza chiara del caos medievale, e questo sarebbe abbastanza importante. È un'epoca molto diversa dalla nostra, quindi non possiamo proiettare sul passato criteri che ci vengono dalla modernità. E adesso cominciamo ad avviarci verso la modernità. Ci avviamo verso la modernità contemplando questa carta che vedete comincia già a essere molto più chiara. La situazione ha subito una grande semplificazione. Ormai ci sono soltanto due interlocutori, la Repubblica di Venezia e l'Impero d'Austria. Anche qui vedete, i possessi sono ancora in parte a macchie di leopardo, soprattutto in questa zona. Vedete lo stranissimo andamento dei territori posseduti dalla Repubblica di Venezia, no? Con un'enclave Monfalcone che è separata dal resto del dominio. Questo fino al secolo precedente non avrebbe fatto nessun problema. Pordenone era austriaca, ad esempio. Adesso i confini stanno diventando sempre più lineari, però rimangono ancora queste isole che sono un lascito del Medioevo. A questo punto noi smettiamo la visione d'insieme perché ormai quello che doveva darci ce l'ha dato. Siamo transitati ormai verso un nuovo assetto e questo è un assetto fondamentalmente stabile. Fondamentalmente stabile perché dura dal 1420, con alcune code ancora vedremo in questa zona, fino al 1797, cioè fino alla Rivoluzione francese fondamentalmente, no? Fino alla caduta della Repubblica di Venezia. Questo ci consente di fare discorsi diversi, di non mantenere più la prospettiva unitaria, ma di cominciare a ragionare per sub-aree regionali, le cui storie sono certamente collegate, ma sono in parte diverse. E quindi noi le vedremo in maniera singolare, alcune in maniera più sintetica, cioè la vicenda di Gorizia con la lezione di Lucia Pillon e le vicende del Friuli con la lezione che arriverà di Raula Casella. Poi l'Istria. Infine, in maniera però molto più articolata, seguiremo il filone delle città moderne, delle città emporio, cioè le vicende di Trieste e di Fiume. Cominciamo ancora con l'Istria. Ecco qua. L'Istria, a questo punto, dopo il 1420, è divisa tra Venezia e Impero. Divisione asimmetrica, Venezia ha più o meno 3/4, l'Impero un quarto. Venezia tutta la fascia costiera, meno la Liburnia, ma è la fascia più ricca. Perché? Perché questa è la zona delle insenature, come vedete. Insenature vuol dire città. Qui invece la Liburnia ha una costa a picco. Questa è la dorsale dei Monti Caldiera, con cui il Monte Maggiore crea che precipitano esattamente sul mare, tanto che da molti anni si pensa di fare una funivia che venga qui da Abbazia fino alla cima del Monte Maggiore. Qui di porti e di insenature non ci sono, quindi sono territori molto diversi, i territori costieri decisamente più ricchi, i territori interni poveri. Come povera anche questa zona, questo è il capitanato di Raspo, che sta sotto i veneziani. Confini netti, ma questo non vuol dire che la frontiera sia stabile, anzi c'è una lunga instabilità e c'è una sequenza di conflitti che durano fino al 1645. Cosa vuol dire? Dispetti di confine, continui dispetti di confine, puntate, incursioni, saccheggi. Io taglio le viti a te, tu tagli le viti a me, io bombardo le coste, tu mandi gli scorridori e così avanti per 2 secoli. Ovviamente non seguiamo tutta questa storia di dispetti di confine, che io chiamo dispetti, però per la popolazione che ci vive vedrete che le conseguenze sono terrificanti. Vi segnalo soltanto alcuni picchi. Un primo picco è quello del 1508-1516, l'epoca della Grande Guerra di Cambrai. Cos'è la Guerra di Cambrai? Tutti contro Venezia. Venezia è diventata troppo potente. Sta conquistando tutta l'Europa settentrionale, è arrivata a Brescia, per capirsi, è arrivata sul Po, sta cercando di mettere le mani, forse addirittura sulla Lombardia. Mette le mani sui possedimenti della Chiesa, si è presa Rimini, in Puglia si è presa Otranto, è lo stato dominante della penisola, tutti gli altri si coalizzano contro di lei. Tutti gli altri non vuol dire solo gli stati italiani, vuol dire anche la Francia e l'impero. Ecco. Di fronte a questa crisi Venezia non ce la fa. Sul nostro fronte inizialmente stravince, in realtà, e occupa tutta questa zona. Cioè, spinge i suoi confini fino ai valichi delle Alpi Giulie, quindi rioccupa Trieste, Gorizia, fino al Postumiese, tutto quanto. Poi però collassa. Collassa, è ridotta, assediata nelle sue lagune, deve patteggiare. Alla fine esce sconfitta, ma mantiene tutti i suoi domini, meno le ultime acquisizioni. E quindi si torna a questa situazione. Comincia una stagione di conflitti locali, e soprattutto di incursioni degli uscocchi. Chi sono gli uscocchi? Tenete presente questo nome perché vedete che stranamente tornerà addirittura negli anni 20 del Novecento, ma come nome simbolico. Il nome vero, quello degli uscocchi, sono dei gruppi di pirati. Sono delle popolazioni cristiane che sono sfuggite ai turchi e che si insediano a Segnia. Dove sta Segnia? Stegna sta più o meno qui, questa parte di litorale che non appartiene alla Repubblica di Venezia. La Dalmazia Veneta ricomincia da questa parte, qua giù. Questo è un tratto di costa che appartiene al Ducato d'Austria, appartiene poi all'impero, e ci sono una serie di fiordi. Come sappiamo già dalle prime lezioni, fiordi vuol dire tane di pirati. E quindi gli uscocchi fanno i pirati, a danno di chi? Ufficialmente dell'impero ottomano, sotto la protezione dell'impero d'Austria, perché gli ottomani sono i nemici, però, oltre che gli ottomani, vittime delle incursioni diventano anche i veneziani, e cioè le città della costa. Di fatto, gli uscocchi sono sostenuti dagli Asburgo sia contro gli ottomani che contro Venezia. Questa è Segnia, in una rappresentazione antica, Segnia. Eccola, c'è un castello sopra, Questa è la linea di spartiacque, potremmo dire, la cresta dei Monti Velebit. Poi comincia la Turchia, o meglio, cominciano la Bosnia e l'Erzegovina. Qui c'è un castello e poi c'è un passo che precipitevolissimevolmente conduce fino al mare dove c'è Segnia. E c'è questo castello. Vedete, questo è un fiordo, no? Ripidissimo, questo è il fiordo di Segnia. Queste rappresaglie talvolta vanno a buon fine per gli uscocchi, talvolta vanno male. Si ricorda in particolare l'incursione contro Fianona, Fianona che sta qui da queste parti. Pensate che ancora oggi, in questi anni, vengono a Trieste celebrate messe in ricordo della resistenza di Fianona contro gli uscocchi. Queste vicende si sono consolidate nella memoria storica, è una lunghissima durata. Guerra contro gli uscocchi, in particolare una vera e propria guerra, detta anche guerra di Gradisca, in epoca abbastanza tarda, 1615-1618. Perché Gradisca? Dove sta Gradisca? Gradisca sta dalla parte sbagliata. Gradisca sta qua. Qui c'è il corso dell'Isonzo. Gradisca, non sta sulla riva orientale austriaca dell'Isonzo, ma sulla riva occidentale, quella veneziana. Ciò nonostante è imperiale. Il che vuol dire che è un pretesto per guerre continue. E questa è Gradisca, Gradisca fortificata con le fortificazioni che prima stanno da una parte e poi vengono rovesciate per stare dall'altra. La guerra di Gradisca si conclude sostanzialmente con un nulla di fatto, ma vi spiega perché poco tempo dopo voi avete questa. Questa è Palmanova. La conoscete bene, Palmanova. Che cos'è Palmanova? Palmanova è l'arma assoluta. Potete paragonarla alla Morte Nera delle saghe di fantascienza. Perché? Perché è un'arma perfetta. Questa fortezza formalmente viene costruita dalla Repubblica di Venezia contro le incursioni turche, perché sapete che dalla Bosnia ci sono continue incursioni di turchi che arrivano in Istria e la popolazione si protegge con i tabor, arrivano fino alle porte di Trieste, ma arrivano anche in Friuli, arrivano fino a saccheggiare la pianura friulana. Ecco che Venezia costruisce una grande fortezza. In realtà, tutti lo sanno, è una fortezza in funzione anti-austriaca, evidentemente, che sta in un posto molto strano. Non sta su una collina, non sta sul fiume, sta in mezzo alla pianura. Perché proprio là? Uno viene il dubbio che stia lì perché poi ci hanno fatto il centro commerciale, ma è un po' antistorico, evidentemente, perché sta una fortezza in mezzo alla pianura. Questo non lo capite camminando sul territorio, Non lo capite neanche con una fotografia aerea, ma lo capite soltanto guardando la mappa. Perché Palmanova sta su questa strozzatura. Perché questi sono i insediamenti austriaci che tagliano, fondamentalmente possono tagliare i possedimenti veneziani. Ma esattamente qui potremmo dire sull'istmo, ecco, che non è un istmo materiale, ma è un istmo politico, sta l'inespugnabile fortezza di Palmanova. Perché inespugnabile fortezza di Palmanova? La vedete stellata, no? Ve lo spiego prendendolo un po' da lontano, questo è uno dei momenti che noi cogliamo, in cui noi cogliamo l'occasione da un riferimento alla storia locale per affrontare tematiche più ampie. Guardatela bene. Una serie di mura, un'altra serie di mura. Come sono fatte queste mura? Le vedete con questi denti? Questi si chiamano bastioni. Sono un'invenzione italiana del tardo Rinascimento. Ecco qua. Cos'è il bastione? Qui vi ho riportato alcune definizioni che si trovano nell'enciclopedia, ma ve la spiego. In epoca medievale ho richiamato la vostra attenzione sui castelli, vi ricordate? I castelli hanno una difesa di tipo verticale, mura e torri le più alte possibili, perché devono scoraggiare lo scavalco, cioè devono rendere difficile l'assediante superare le mura. E funzionano molto bene. Pensate ai donjon normanni, oppure quegli altri castelli che vi ho mostrato, quelli nella valle della Dordogna, ad esempio, no? Enormi, con altissime mura, altissime torri. Tutto questo va bene finché non si introducono le artiglierie, e finché le artiglierie, che sono già state introdotte nella guerra dei 100 anni, quindi i castelli della Dordogna hanno già visto le prime artiglierie. Ma fino a quando le artiglierie non vengono modernizzate, quando le artiglierie entrano, anzi sostituiscono le precedenti macchine da getto, i trabucchi, i mangani, ecco che si crea un'esigenza completamente diversa. Perché? Perché le artiglierie hanno una forza di penetrazione estremamente maggiore. Con un'arma da getto tradizionale, un trabucco, un mangano, una catapulta, era molto difficile, molto lungo abbattere delle cortine murarie, specie se costruite da grandi blocchi di pietra. Le palle da cannone, soprattutto quando le palle di pietra vengono sostituite da palle di ferro, riescono invece ad abbatterle. Riescono a abbattere soprattutto le strutture più fragili. Le strutture più fragili sono le torri, alte e talvolta sottili. E quindi voi vedete tra la fine del 400 e l'inizio del 500, in tutta Europa, quindi in migliaia di casi, molte migliaia di casi, che le torri vengono scapitozzate, cioè tagliate, tagliate a metà, forse anche meno. Ecco, pensate a San Gimignano, di cui vi ho già parlato, di cui forse avete visto qualche immagine. Quello è un relitto medievale. Perché? Perché poi non ha più subito assedi, è andato a far parte dello Stato fiorentino, quindi è vissuto in pace. Una cosa del genere nel Medioevo non è più, della modernità non è più concepibile. Quelle torri sono le prime a venire distrutte dall'artiglieria e quindi non si fanno più. Le torri si abbassano, le mura si abbassano e si inspessiscono. Naturalmente, dal momento che costruire fortificazioni ex novo costa follie, si comincia col migliorare quelle esistenti, cioè si abbassa il muro e lo si scarpa. Cioè si fa questo. Questa è la cortina e alla cortina si aggiunge questa scarpa. A cosa serve la scarpa? Beh, dà spessore. E fa sì, essendo inclinata, che i tiri rimbalzino. L'ideale sarebbe una pendenza del 60%, allora sì che i tiri rimbalzano, L'energia, la capacità di penetrazione si riduce della metà. Ma il 60% è un po' difficile, però almeno si fa un po' di scarpa che dà un po' di protezione. E qui in mezzo si mette terra fondamentalmente, no? Per assorbire la forza d'urto e riparare il molo dietro. E quindi scarpa, si scarpano le mura. Le nuove fortificazioni vengono costruite in maniera completamente diversa. Il principio è sempre lo stesso, quello di far rimbalzare i colpi. E allora lo vedete, nasce il bastione. Ecco, il bastione è a freccia, perché da qualsiasi parte i colpi rimbalzano lateralmente. e a freccia ed è inclinato, sempre per favorire il rimbalzo dei colpi. Quindi non avete più una cortina lineare, ma una cortina sempre interrotta da queste continue punte. Queste continue punte sono i bastioni. È molto difficile abbattere un bastione, ci vuole moltissimo tempo, e chi si avvicina alle cortine è fatto segno di un fuoco incrociato da tutte le parti. Da qua c'è un fuoco di lato. E quando riesce ad arrivare sotto la cortina, ecco che da queste parti arriva un fuoco di infilata, di qua e di qua. Queste sono le fortificazioni moderne. La forma ideale per massimizzare il fuoco, lo vedete, questo è l'incrocio dei fuochi, no? La forma ideale per massimizzare l'incrocio dei fuochi è la stella. Ed ecco che abbiamo la pianta di Palmanova. Le cortine. Il fossato, il cavaliere, i baluardi. Cosa vuol dire? Vuol dire che c'è la fortificazione a stella con i suoi baluardi. Progressivamente, dal momento che le artiglierie aumentano la gittata, la cortina con tutti i suoi baluardi si moltiplica. Avete poi i cavalieri, i rivellini, le lunette, sempre più in là. Quindi avete due, tre fasce bastionate che scoraggiano l'avversario. Tutta l'Europa si copre tra 500 e 700 con questo tipo di fortificazioni. Le più note sono quelle francese Vauban, ma questo è decisamente il modello. È un modello così ben riuscito da consentire una elevatissima deterrenza. Allora, vi ricordo questo concetto di deterrenza, che è un concetto fondamentale. Cosa vuol dire? Vedete la definizione? Potere di distogliere da un'azione dannosa per timore di una rappresaglia, con peso di armamenti che è considerato particolarmente temibile, cioè la deterrenza è quella capacità di inibire la volontà di attacco dell'avversario, perché l'avversario sa che se conducesse l'attacco, anche se fruttuoso, i costi sarebbero insopportabili. Questa è la definizione migliore di deterrente che ho trovato. Complesso degli armamenti e dei mezzi bellici posseduti da uno Stato, tanto potenti da distogliere il nemico da propositi di aggressione. Come sapete, la deterrenza perfetta si è realizzata durante la Guerra Fredda con la deterrenza nucleare. Esiste ancora la deterrenza nucleare, ma non possiamo sapere se è deterrenza perfetta perché la fase storica non è ancora finita, noi speriamo di sì, evidentemente. Nella guerra fredda ha funzionato perfettamente perché la deterrenza nucleare garantiva la mutua distruzione assicurata. Non ci sarebbero stati né vinti né vincitori, ma solo morti. Quindi nessuno ha premuto il bottone. La deterrenza di Palmanova è simile, è una deterrenza perfetta, non è mai stata sfidata. Nessuno, per secoli, ha mai osato assediare Palmanova, perché sapeva che sarebbe stato uno sforzo inutile. Bene, proseguiamo. Proseguiamo cronologicamente, siamo mai arrivati alla metà del Cinquecento. Nella prima metà del Cinquecento, Venezia è impegnata in una sequenza di guerre, in particolare la guerra di Candia. Ormai non sono più guerre contro gli Asburgo, ma sono guerre contro gli Ottomani. Gli Ottomani hanno preso Cipro e hanno scorticato il povero Marcantonio Bragadin, ma questo già prima. Nella metà del 500-600 fanno un ulteriore sforzo ed occupano Candia. Candia è Creta. La capitale Eraclion è difesa da una fortificazione che ricorda molto quella di Palmanova, ma non è così perfetta, e comunque dopo anni e anni di assedio Venezia deve cedere Candia. Subito dopo, gli Asburgo sono impegnati prima nella guerra dei 30 anni, anzi già prima, no? 30 anni dal 18 al 48, nella guerra dei 30 anni che è assolutamente devastante, e poi nuovamente contro i turchi. I turchi arrivano a Vienna, sotto le mura di Vienna. C'erano già arrivati nel 500 ed erano stati respinti. Ci tornano nel 1683 e vengono respinti anche stavolta, ma certamente. Beh, insomma, è stato un rischio piuttosto forte. Vedete qui alcune cartine sull'espansione del dominio ottomano. Siamo partiti da questi piccoli, piccoli nuclei, poi la grande esplosione, tutta l'Asia Minore, passano oltre, traghettate da una fazione bizantina contro l'altra, si espandono nei Balcani, alla fine del 400 prendono Costantinopoli e qui siamo appena alla fine del 300, Costantinopoli viene presa un pochino dopo e poi massima espansione. Ecco qua, guardate voi. Questo è l'impero ottomano al massimo della sua espansione, quello che Erdogan sogna ancora ora. Vedete Sofia, Belgrado, Budapest, e qui dove siamo? Qui siamo alle porte dell'Istria. Siamo esattamente alle porte dell'Istria, siamo a Knin, nell'immediato entroterra di Zara. C'è subito a pochissima distanza dall'Adriatico e qui siamo sotto le mura di Vienna. Ma sotto le mura di Vienna gli ottomani vengono sconfitti, devono ritirarsi e voi vedete che in pochissimo tempo devono rifluire da Vienna addirittura fino a Belgrado. E quindi è un bel passo indietro, evidentemente. Questo che cosa significa? Beh, significa che di fronte alla crisi comune, Venezia e gli Asburgo subiscono la loro rivalità in Adriatico, si alleano contro gli ottomani nelle ultime guerre, quella dell'85-99 e poi l'ultima, quella del 1715-1718, che porta gli austriaci, guidati dal principe Eugenio di Savoia, fino a Belgrado. E quindi è venuta meno questa rivalità. Se viene meno la rivalità, bene, scoppia la pace. Una pace però che trova entrambi gli interlocutori decisamente prostrati. Ecco, questa è la situazione dell'Istria dopo un secolo e mezzo di guerre e di carestie. 1480, 55-60 mila persone, forse 70 mila se contiamo anche Trieste e Fiume, in espansione. 1520, dopo la guerra di Cambrai, tac, 55. Risalita negli ultimi decenni del secolo 80, crollo nel secolo successivo, 65, e infine la punta minima, 1632, 40-42 mila abitanti, non di più. Perché? Perché c'è la sequenza micidiale, guerra, carestia, pestilenza, guerra, carestia, pestilenza. Questo si ripete più volte e conduce a un vero e proprio spopolamento. Guardate che questi dati, che sono piuttosto impressionanti, tengono conto anche della colonizzazione. Cioè, in tutto questo periodo, contemporaneamente, sia gli Asburgo che Venezia immettono coloni, cioè mandano gente per cercare di ripopolare. In alcune ondate addirittura Pirano arriva a contare, mi pare, 15 famiglie, non di più, siamo a questi livelli di spopolamento, no? Ma nonostante la colonizzazione, vedete il gravissimo collasso seicentesco. Colonizzazione. Noi possiamo riconoscere quattro ondate di colonizzazione in Istria. Quella del primo Cinquecento, che parte dopo la guerra di Cambrai fondamentalmente, dopo il 1520, un'altra nel secondo Cinquecento, che dà dei buoni risultati, come vedete la popolazione aumenta. Un'altra posteriore al conflitto del 1615-1617, insomma, non è che riesca a compensare molto, perché poi c'è nuovamente gravissimo crollo. E infine un'ultima dopo la guerra di Candia, no? Quando la popolazione è arrivata al minimo storico. Poi, dopo il 70-75, il flusso degli emigrati nelle campagne cala perché non ce n'è più bisogno, perché si è interrotta finalmente la solita micidiale sequenza guerra, carestia, pestilenza. La popolazione comincia ad avere nuovamente un aumento naturale che consente di compensare la mortalità. Voi sapete che nel regime demografico d'antico regime normalmente mortalità e natalità si bilanciano sul lungo periodo, ma sul breve periodo ci sono questi clamorosi picchi negativi in cui la natalità naturale non è in grado di compensare la mortalità e quindi si cerca di intervenire dall'esterno con la colonizzazione. Ma chi sono questi coloni? Ma sono i più vari. Tutti colonizzano, cioè sia Venezia che l'Austria mandano coloni perché le terre sono assolutamente spopolate. Da dove li prendono? Li prendono da dove trovano. I veneziani li prendono dalla pianura padana, li prendono dal Friuli, li prendono anche dal Bergamasco. Tenete presente che Bergamo e Brescia nel Medioevo, nel tardo Medioevo, nell'età moderna, sono veneziane. Però provate a prendere dei coloni che vengono dalle ubertose pianure della Lombardia e metteteli nell'interno dell'Istria, terra povera, terra calcarea, terra con poca acqua soprattutto, no? Non combinano assolutamente nulla, cioè questi insediamenti collassano. Chi può sopravvivere in quelle zone? I disperati, naturalmente. Come sempre, chi sono i disperati? Quelli che scappano. Quelli che sono pronti a tutto pur di scappare da dove stanno, perché se stanno muoiono, no? E allora scappano, come fanno adesso, no? Il rischio di morire lungo il viaggio è elevatissimo, certamente, ma vale la pena di correrlo. Quando arrivi, chissà cosa succede di te, pazienza. Ecco, questi emigrati in fuga, sono fughe politico-religiose, ma anche economiche, dove vanno? Ma vengono messi nelle zone disabitate. Sono fondamentalmente popolazioni di religione cristiana che vivono nelle zone di frontiera tra mondo cristiano e ottomano, frontiera mobile perché gli ottomani si spingono sempre più a nord e quindi le popolazioni, parte non tutti, parte le popolazioni scappano. Scappano nell'impero asburgico e scappano a Venezia, scappano nella Repubblica di Venezia. E entrambi gli stati li smistano dove hanno bisogno, fondamentalmente. Quindi gli austriaci li mandano nella contea di Pisino e sono soprattutto coloni che provengono dall'area croata e dall'area ungherese, questo è evidente, no? Da questa zona qua. Budapest è stata occupata, questa zona è la Croazia, da qua scappano e vengono mandati nella contea di Pisino, alcuni. Chi sono invece i coloni mandati da Venezia? Sono soprattutto morlacchi. Questo è un termine convenzionale usato all'epoca per dire chi. Le popolazioni che vivono in questa fascia qui, cioè la fascia che sta dietro la costa dalmata, no? Alcune sono di provenienza lontana, addirittura dalla Romania si sono spostate. Questi scappano dentro i territori della Repubblica di Venezia. Non vengono insediati lungo la costa perché non c'è spazio, la costa è precipite, quindi non c'è spazio, e vengono mandati anche loro in Istria. Ecco, questa è la seconda grande immigrazione slava. Immigrazione favorita dai detentori del potere, favorita da Venezia. Notate che siamo in epoca assolutamente prenazionale, qui non vuol dire niente che siano slavi, che siano croati, che siano rumeni, non c'entra niente. Sono semplicemente contadini cristiani disperati che si possono mettere nei territori che nessuno vuole, che nessuno riesce ad abitare. Di fatto, sul lungo periodo, questa seconda colonizzazione modificherà in maniera sensibile la fisionomia etnica delle campagne istriane. Ripeto, non proiettiamo sul passato le categorie del presente. Questo tipo di migrazioni non hanno una valenza nazionale. Per una ragione molto semplice, che la nazione non esiste ancora, o meglio, il concetto di nazione come oggi è inteso non è applicabile alla società di antico regime. Nella nazione sulle città franche vedrete che ritornerà il termine nazione, ma in un'accezione completamente diversa. Vi ricordo la differenza tra nazione ed etnia. Per etnia si intende una comunità immaginata sulla base di legami di sangue e terra, di legami di origine, ma in quest'epoca si tratta di legami scarsamente significativi. Anche la comunanza linguistica non ha un valore identitario forte. La lingua in questo periodo è semplicemente uno strumento di comunicazione, ma non è un marcatore identitario primario. Sono altri marcatori identitari. All'epoca il plurilinguismo non è una specificità delle zone di frontiera, assolutamente no. Il plurilinguismo è diffusissimo ovunque. È normale che in qualsiasi contesto, anche linguisticamente omogeneo, ad esempio in zone completamente romanze, che so, la Lombardia, la Campania, cittadini e contadini parlano in maniera diversa, parlano in maniera largamente diversa. E reciprocamente comprensibile ma con notevoli difficoltà. Che i cittadini parlino in maniera più strutturata, i contadini no, usano altri linguaggi più semplici, dialetti diversi, no? Questo è verissimo anche nelle zone dell'area alto adriatica, in cui in genere in città si parlano dialetti romanzi, qui vedremo meglio in seguito, il tergestino, l'istrioto e il veneto. Nelle campagne ovviamente sono più diffusi dialetti slavi, soprattutto dopo la seconda colonizzazione. Ecco qua alcuni esempi. Io non ve li leggo perché mi faccio da ridere da solo, però vedete, questo è il tergestino originario. Stava sparendo agli inizi dell'Ottocento, è stato salvato, è stato un po' ripreso. Ecco, questa è una memoria dell'anno 1796. Provate a leggerlo. Nell'am che di de sora se segna, il 23 ottobre, domenica il dì. Non è veneta, no? Vedete, nella Glesia Cattedrale che avevamo noi qui, il vescovo nostro pastore ha consacrà. Questo è l'originario dialetto che si parlava a Trieste. Qui abbiamo un altro esempio, ne abbiamo poi pochissimi. Questo è il dialetto istrioto. In realtà la poesia moderna, Licio Zanini è un poeta rovignese del Novecento che ha recuperato il dialetto esistente. E vedete, ha scritto una poesia in istrioto, Griebani. Cosa vuol dire Griebani? In Trieto Tiristino si dice Grembani, cioè territorio sassoso, scosceso. Ecco, se provate a leggerlo, vedete che è notevolmente diverso dal Veneto, no? Proprio molto diverso. Ecco. È un dialetto romanzo, certamente, ma non è un dialetto veneto. Torniamo quindi sul discorso identitario. Il plurilinguismo a quell'epoca, siamo in epoca tra la medievale e la moderna, non individua affatto comunità etniche o nazionali, così come non individua il modo di vestire. Voi trovate nelle stesse zone persone che si vestono alla friulana, che si vestono alla morlacca, alla dalmatina, all'istriana, ma non è detto che chi si veste alla morlacca sia morlacco, può benissimo non esserlo affatto. Quali sono allora le vere identità, cioè le identità prevalenti? A primo livello l'identità locale. Che cosa si è? Si è triestini, mugesani, capodistriani, rovignesi, fiumani? Quindi se si è triestini si è nemici di mugesani e viceversa. E così via. Se si è capodistriani si parla male di piranesi. E se si è rovignesi si parla male degli umaghesi. E così via, e così via, e così via. Questa è l'identità di base, che è quella locale. A livello cittadino è l'identità municipale. Poi c'è un altro livello molto superiore, è quello della fedeltà, cioè si è sudditi. Sudditi di chi? Beh, sudditi dell'imperatore, sudditi del doge. Quindi mugesani sudditi del doge, triestini sudditi dell'imperatore. Basta. Un altro livello identitario è quello religioso, e quindi si è cristiani, e si è cristiani vuol dire così cattolici. O si è ortodossi o si è protestanti, e queste sono identità forti, fortissime. Se si è cristiani vuol dire che non si è ebrei e che non si è musulmani. Queste sono identità forti. Quindi identità locale, fedeltà all'imperatore, al doge, fedeltà al sovrano, identità religiosa. Queste sono le chiavi identitarie. Questo ragionamento ha una conseguenza. A questa altezza cronologica, siamo nel Medioevo, ma ancora nella prima modernità, non ha alcun senso parlare di comunità italiane o slovene o croate, perché le comunità non si definiscono in base a questi parametri. Non esistono delle comunità italiane in Istria, esistono triestini, mugesani, capodistriani, rovignesi, fiumani. Non esistono sloveni e croati, esistono popolazioni che parlano dialetti sloveni e croati e che appartengono ai contadi delle città e che sono fedeli sudditi dell'imperatore del Doge. Tutti questi sono cristiani e si differenziano dagli ebrei che stanno anche dentro i medesimi territori, come vedremo, vivono assieme ai cristiani, anche se inizialmente sono visti molto distorto, e sono diversi dai musulmani, che sono i musulmani, che sono gli ottomani, i turchi con i quali si fa la guerra. Queste sono le appartenenze e le identità. Facciamo ancora un passo avanti e parliamo di periferie. Perché certamente i territori alto-adriatici sono territori periferici. sia per il nucleo veneto che per il nucleo imperiale. Sono però periferie abbastanza diverse. Per Venezia, l'Istria è periferia certamente, ma è la periferia marittima per eccellenza. In qualche modo un prolungamento delle sue lagune. È una periferia vicinissima al centro. Vicinissima nel senso che ci si arriva subito. Non pensate mai agli itinerari terrestri e agli ingorghi in autostrada. L'Istria è di fronte a Venezia. Basta attraversare il mare. Una giornata di navigazione e voi siete in Istria. No? Quindi è effettivamente proprio la periferia della città. L'Istria è periferia marittima della città di Venezia. L'Istria veneta è decisamente comunale, però dal 600 comincia a sperimentare qualche tentativo di raccordo in più. Venezia sta cercando di trasformarsi in uno stato moderno, però sempre uno stato di ancien régime, in cui i legami sono ancora abbastanza tenui. Il centro del potere è sempre municipale, però insomma si cerca di coordinare un po' la giustizia, l'economia, la difesa. C'è questa figura importante, il capitano di Capodistria. Si fortifica il senso di appartenenza ad uno Stato, cioè si è sudditi della Repubblica di Venezia. Anche se non è un'appartenenza forte come quella agli Stati nazionali, è sempre uno Stato d'ancien régime, però insomma ci si sente tutti appartenenti alla Repubblica di Venezia. Soprattutto le classi dirigenti, poi questo resterà, ecco, resterà nelle culture politiche e diventerà una struttura culturale e mentale di lungo periodo. Completamente diversa la situazione della periferia asburgica. Per gli Asburgo, ma i possessi istriani sono una lontanissima propaggine confinaria, ci si va a piedi proprio all'estremità dell'impero. Cosa sono per gli Asburgo? Sono un grappolo di territori che si possono chiedere, cedere in affitto ai vassalli più fedeli, ecco, come compenso, non hanno una grande importanza, no? Questa situazione dell'Istria asburgica. Ricordate, l'Istria asburgica vuol dire la contea del Pisino, in mezzo all'Istria più povera, no? Non muta particolarmente, né sul piano istituzionale né sul piano sociale, fra Medioevo e Ottocento, che sono parecchi secoli. Tenete presente che i feudi vengono aboliti appena nel 1848. Quindi questi possessi istriani sono un insieme di signorie feudali, fra le quali primeggiano due. La contea di Pisino e il capitanato di Castua. Dunque, contea di Pisino e capitanato di Castua. Ecco, questa è l'Istria asburgica, terra di confine, terra di scorrerie di minima importanza. Però, nel corso del Settecento, invece, la situazione cambia. Il titolo che ho dato a questa slide. E il mare si avvicina. Vedremo perché cambia ruolo. I perni però del cambiamento nei domini adriatici non sono i territori istriani, che sono poverissimi, la contea di Pisino e il capitanato di Castua, ma sono le due città portuali, le uniche due possedute, ai due estremi della penisola istriana, Trieste ad ovest e Fiume ad est. Qui ci sarà il decollo dell'economia imperiale. Questo decollo aveva un effetto di trascinamento sull'intera Istria, anche al di là dell'appartenenza statuale. Cosa vuol dire? Che il decollo di Trieste, si ripercuoterà anche sulla situazione dell'Istria veneta. Quello di Fiume sul Castuano un po' meno, ma certamente il decollo di Trieste coinvolgerà anche la costa occidentale dell'Istria. Bene, prima parte finita. Vedete di nuovo me? Bene. Domande, questioni? Dubbi sulle citazioni? Beh,
Vediamo ancora le slide, professore.
non ha niente di male. Meglio gli slide che me. L'importante è che cambiamo dopo, quando passeremo alla prossima slide. Intanto io vedo voi. Questioni, dubbi, problemi? Niente? E allora facciamo una piccola sosta perché io devo prendere fiato, d'accordo? Tra un 5 minuti ci rivediamo con la seconda parte, che io spero sempre sia più breve, ma vediamo se sarà vero.